come è stato poi ben introdotto, no? la scorsa dal professor Salani, se non ricordo male il cognome, quale aveva delle capacità di relazione veramente. Questo è proprio il professore, quindi è veramente apprezzabile, insomma, ed anche, non dico invidiabile perché non bisogna invidiare nessuno, però insomma, ben venga che ci siano dei professori così bravi anche ad esplicare il tema che è stato poi ben introdotto sempre da lui e che oggi vedremo insieme per quello che riguarda la tradizione islamica. Voi sapete che la tradizione islamica si differenzia in alcune cose per quello che riguarda l'alimentazione, lo vedremo insieme sia come linee generali e principi da parte mia e poi ben venga che ci siano ulteriori approfondimenti un po' su tutto, visto che l'Islam è un argomento abbastanza caldo, quindi lo vediamo insieme. Allora, vediamo insieme proprio per quello che riguarda il nutrimento spirituale e la corretta alimentazione nell'Islam. La dottrina islamica contiene numerose indicazioni sulla corretta maniera di nutrirsi e invita i fedeli a riconoscere in questo atto il vero significato del rapporto fra l'uomo e i frutti della terra e serve a ricordare in questo modo il valore profondo della relazione fra tutte le creature, tutta la creazione e Dio, il creatore. Prego. Nel rinnovare l'esempio di alcuni insegnamenti tradizionali, ci piace riferire le parole del profeta Muhammad quando dice: menziona il nome di Dio, mangia con la destra e di quello che si trova più vicino a te. E poi ancora dice: la barakà, la benedizione, discende nel mezzo del cibo. Mangiate quindi a partire dai bordi e non a partire dal centro. E infine, non bevete tutto in una volta, come fa il cammello, ma a due o tre sorsi per volta. E quando vi accingete a bere, pronunciate il nome di Dio e lodate quando avete finito. Quindi vediamo, sia per quello che riguarda, diciamo, la parte dell'alimentazione prettamente detta, e qual è il giusto atteggiamento. Il giusto atteggiamento è veramente quando si inizia a mangiare. Una cosa che c'era anche, era nella tradizione anche cattolica, no? Ricordo che tanti anni fa le persone, prima di cominciare a mangiare, facevano una preghiera, no? Facevano una preghiera per benedire il pasto che Dio aveva concesso a loro. La stessa cosa avviene ancora oggi nell'Islam. Ogni atto del musulmano è preceduto da un'intenzione, un orientamento e un'evocazione fatta nel nome di Dio. È importante la questione relativa alla intenzione, perché il profeta Muhammad diceva che le azioni valgono per le intenzioni. Ma questo vale per tutti, anche per quelli che non sono musulmani, perché quando noi abbiamo un'intenzione, che allora ci muoviamo in base a quell'intenzione. Cioè, io ho l'intenzione di uscire di casa e mi muovo perché ho l'intenzione di uscire di casa. Quindi è molto importante il considerare l'intenzione e possibilmente anche riuscire a discernere l'intenzione, perché a volte si hanno anche delle intenzioni non propriamente benevoli, ho l'intenzione di fare del male ad un altro, beh, in questo caso se poi segue l'atto, chiaramente questa intenzione è un'intenzione che porta ad un'azione malvagia. Quindi è importante anche discriminare quelle che sono le stesse intenzioni. Bisogna poi dire che è importante considerare come nella tradizione islamica vi sia il considerare alcuni attributi di Dio. Di Dio Allah ha 99 nomi, nell'Islam voi lo sapete, e per quello che riguarda l'alimentazione e non solo, ecco, vi è un nome particolare che si chiama Al-Razzaq. Al-Razzaq chi è? Quale attributo è? È l'attributo di Allah che dice: colui che dona il sostentamento, colui che dona i mezzi provvidenziali per vivere in questo mondo, compresi anche gli alimenti, ma non solo. Quindi vedete come nella tradizione islamica vi siano questi 99 nomi, che sono 99 attributi della divinità, e come per ognuno di questi attributi vi sia una specificazione nei confronti della creazione. Il gesto di invocare il nome di Dio prima di bere o di iniziare il pasto e di lodare il Signore corrisponde alla manifestazione del ricordo di Dio, cioè ci ricordiamo, quando facciamo questa preghiera prima del pasto, ci ricordiamo di Dio, che è Lui che ci dà la possibilità di alimentarci. E siamo poi così nel ricordo, riconosciamo anche che Dio ci dà questo sostentamento, e questo sostentamento grazie al quale siamo in grado di agire, di operare secondo i nostri doveri e le responsabilità di varia natura, con forza e concentrazione in tutti gli altri momenti della nostra giornata, e di continuare così le nostre opere di adorazione dell'Altissimo e di gestione ispirata della sua creazione. I frutti della terra sono infatti doni di Dio e comportano la responsabilità di una gestione che Dio ha affidato ad ogni uomo. Nutrendosi di questi frutti, ogni creatura si apre alla conoscenza e alla coscienza del valore della terra e quella del cielo, dell'ambiente e del ciclo della creazione, che secondo una tradizione islamica si rinnova miracolosamente in ogni istante. Questa è una cosa particolare che non è molto conosciuta, cioè secondo proprio quello che è la conoscenza dei sapienti e della rivelazione stessa, Dio non ha creato un qualche cosa all'inizio del mondo che poi raccoglierà alla fine del mondo, ma ad ogni istante Dio crea il mondo e lo distrugge, crea il mondo e lo distrugge, cioè è un respiro divino, ecco, quindi il respiro divino permette che questo mondo sia mantenuto in essere e venga distrutto ad ogni istante, e quindi l'istante successivo noi non siamo più quelli che eravamo l'istante precedente, siamo una nuova realtà, cosa non facilmente conosciuta, né tantomeno a volte neanche accettata, ecco. Però per dirvi come vi sono delle caratteristiche particolari per quello che riguarda anche il tempo, anche l'istante. Ebbene, l'uomo è strumento e beneficiario del miracolo di Dio. Dio crea il mondo e l'umanità e dona il sostentamento per l'uomo affinché questo possa, nutrendosi, occuparsi della terra e onorare il suo creatore. Quindi occuparsi della terra non nel senso contadino del termine, chiaramente, o solo contadino del termine, ma proprio di occuparsi della intera creazione di questo mondo affinché si possa, essendo uomini, averne la gestione per il bene, sapendo che comunque il male è sempre presente. Ebbene, vi introduco poi un po' quello che già è stato detto nella lezione scorsa, perché citava alcune cose che adesso vi dico per quello che riguarda la tradizione islamica. Come dovrebbe mangiare bere il musulmano? Con la destra, a partire dai bordi, e non tutto d'un fiato, ma a due o tre sorsi per volta. Quest'ultima espressione rinnova al musulmano la prospettiva con la quale bisogna accostarsi al nutrimento, che, quanto si possa essere affamati o assetati, deve rappresentare un momento di conoscenza e di comunicazione con Dio. Il sostentamento che Dio dona alle sue creature non corrisponde alla soddisfazione di un solo bisogno fisico, ma piuttosto di una comunicazione di risorse spirituali che trovano negli alimenti e nelle bevande il luogo per la loro somministrazione. Beh, è facile forse comprendere per chi è cattolico, per come effettivamente nella messa vi sia proprio la benedizione del vino e del pane, e di come nell'alimentazione spirituale vi sia questa presenza, la presenza sia spirituale che corporea, della benedizione per quanto riguarda la tradizione cattolica di Gesù, ecco, e per quello che riguarda anche la tradizione islamica, come vedete, nella misura in cui vi sia una certa tensione spirituale, si può cogliere anche nell'alimentazione, nell'alimentarsi, la benedizione che proviene dall'alimentarsi. Chiaramente tutto deve essere fatto con l'intenzione in nome di Dio. Ecco, quindi, come dire così, per quello che riguarda la benedizione all'interno della messa, è chiaro che il sacerdote, in nome di Dio e di Gesù, fa la sua benedizione a ciò che poi diventerà cibo per i fedeli. Per quanto riguarda poi la giusta modalità di assumere gli alimenti e di bere, è importante notare anche la misura, viene raccomandata la misura, perché l'eccesso, sia nell'affrontare con fame eccessiva l'alimento, di bere con bere eccessiva l'acqua o gli alimenti permessi, ebbene portano, guardate bene, a degli altri vizi, alla cupidigia e addirittura all'avarizia. Quindi questi scompensi, queste uscite dall'armonia di relazione con Dio e con il creato, portano effettivamente a dei vizi, perché bisogna ricordarsi come anche il vizio, come la benedizione, siano presenti nella vita di ogni uomo e di ogni donna, e di come, grazie a Dio e alle sue rivelazioni, sia possibile andare al di là dei vizi verso le virtù. Allora, non vorrei troppo diventare pesante, perché voglio poi con voi rimanere un po' più a lungo, e vi dico due piccole note di questo argomento. La tradizione degli insegnamenti che riguardano i divieti alimentari rispetto alle regole divine e di alcune prescrizioni particolari, come il dovere di nutrirsi e nello stesso tempo quello di osservare il digiuno rituale, soprattutto quello previsto nel mese di Ramadan. Il digiuno è uno dei 5 pilastri con carattere obbligatorio. Nella fede dei musulmani corrisponde ad una astensione del cibo e dalle bevande, ma non comporta un'interruzione del nutrimento spirituale. Si tratta, in altre parole, di aderire alla varietà delle prescrizioni e delle regole alimentari che servono a tutelare una corretta relazione, come abbiamo visto, con il sostentamento divino. Il digiuno è forse il dovere religioso che maggiormente palesa la natura trascendente. I credenti non devono far altro se non appartenere all'azione divina. Recita infatti una Dit Kutsi, che è una è un detto del profeta. Ogni azione che il figlio di Adamo compie gli appartiene, è sua, eccetto il digiuno, che appartiene ad Allah solo. Il digiuno è dunque un'opera che appartiene esclusivamente a Dio, poiché Egli è simultaneamente colui che ordina il digiuno, colui che digiuna e la ricompensa stessa del digiuno. Quindi questo è molto importante ed è molto molto ancora sottolineato dal fatto, per l'appunto, di una obbligatorietà del digiuno nel mese di Ramadan. Chiaramente non tutti sono obbligati, nel senso che le persone anziane, le persone malate o i bambini non sono tenuti al digiuno e ne sono esentati. Come abbiamo visto, l'Islam muove da una visione unitaria della realtà che non separa mai totalmente la dimensione spirituale interiore da quella apparentemente più esteriore delle cose concrete, ma abbraccia ogni aspetto, permettendo così di reintegrare tutte le dimensioni della vita umana in una prospettiva unitaria di sacralità vissuta. In tale prospettiva, ogni comportamento, ogni atto, compreso l'assolvere alle proprie responsabilità quotidiane, il lavorare, il prendersi cura del proprio corpo e dunque anche il nutrirsi e il dissetarsi, possono diventare per i musulmani veri e propri atti di culto. E sono tali ogni volta che siano compiuti rispettando le regole indicate dalla rivelazione e con l'intenzione di compierli sempre in nome di Dio. Per accostarsi in modo corretto alle prescrizioni alimentari della religione islamica, è dunque fondamentale comprendere che esse sono prescrizioni di carattere religioso, che non possono essere ridotte ad un livello veramente pragmatico o legalistico formale, pena il rischio di snaturarle. Trattandosi di regole religiose, per essere realmente adempiute in tutta la loro portata, esse devono integrarsi all'interno di una prospettiva religiosa globale che abbracci tutta la vita interiore ed esteriore, all'interno e all'esterno, tramite una prospettiva religiosa globale che abbracci la vita interiore ed esteriore del musulmano interamente, e dunque non solo il cibo, né tantomeno l'approccio esclusivamente materiale ad esso, ma innanzitutto elementi fondamentali come la preghiera, la pietà spirituale, il timore di Dio. Anche per quanto riguarda l'ambito alimentare, i riferimenti per conoscere quali siano le regole da seguire e quale sia la prospettiva spirituale che deve guidare l'applicazione non possono essere ricavati da singoli versetti coranici circoscritti e considerati come a sé stanti, ma è piuttosto di tutta la rivelazione che deve costituire il paradigma di riferimento. Questa è una cosa, sottolineerei questo passo, perché non si possono estrapolare ai libri sacri, che sia la Torah, ecco, o il Vangelo, o comunque lo stesso Corano, alcuni versetti o alcune parti, per poi snaturarle o interpretarle in maniera inadeguata, perché la rivelazione che sia stata data sia agli ebrei che ai cristiani e ai musulmani è una totalità e quanto tale va sempre considerata. Purtroppo al giorno d'oggi viene invece considerato quasi sempre un sezionare le cose, dividerle le cose, particolareggiare le cose anche in ambito religioso, e così facendo si perde lo spirito per rimanere e ricadere in un'analisi che spesso e volentieri è infruttifera. Nel Corano e nella Sunna si trovano i principi fondamentali e immutabili di quella che è la legge sacra per i musulmani, la Sharia, mentre l'interpretazione e la traduzione di tali principi in regole più specifiche di dettaglio, capaci di far fronte anche a situazioni nuove che possono presentarsi nel corso della storia, costituisce propriamente l'oggetto del fiqh, il cosiddetto diritto islamico, il quale fa riferimento, oltre che al Corano e alla Sunna, anche a fonti giudiziarie secondarie e sussidiarie, come ad esempio il consenso dei sapienti, ijma, e lo sforzo di interpretazione compiuto attraverso il ragionamento analogico, qiyas. Nonostante si parli di diritto islamico, il fiqh non è assolutamente assimilabile al concetto secolare del diritto dello Stato, come noi conosciamo, e non può essere schematizzato in un codice unitario di regole enorme da applicarsi meccanicamente. I giuristi della tradizione islamica sono infatti essenzialmente uomini religiosi e l'interpretazione della legge sacra deve essere presieduta da un metodo spirituale e da una dottrina, senza i quali si finirebbe fatalmente per scendere e scadere nel letteralismo o interpretazione fuorviante. Al contrario, nell'Islam è molto chiara la consapevolezza che solo i principi sono immutabili, mentre le applicazioni contingenti devono provvidenzialmente adattarsi alla diversificata ricchezza della creazione. Ciò che fa sì che la tradizione giuridica islamica si caratterizzi per un approccio estremamente pluralista e spiritualmente vitale. Ecco, questo è importante perché non è una volta per tutto l'applicazione di quello che è il diritto islamico religioso, ma veramente vi è questa necessità di vivere in questi tempi con gli uomini di questi tempi, con tutto quello che definisce questi tempi, sempre mantenendo i principi inalterati, e questo è importante per tutte le religioni. Il principio è il principio, non c'è discussione sul principio. Se non si ha il principio, non si ha poi, non si hanno neanche le conseguenze, quanto al giorno d'oggi i principi a volte sono un po' dimenticati. I principi però non sono qualcosa di campato per aria, i principi derivano direttamente da Dio. E per quello che riguarda chiaramente le persone che sono credenti, per quelli che non sono credenti, si rifanno comunque ai principi morali che li muovono e che dovrebbero, come per quanto riguarda i principi religiosi, aiutarli nel vivere in questi giorni e in questi tempi. Per quello che riguarda l'Islam, sempre è il diritto islamico, nel tempo si sono infatti consolidate almeno quattro diverse scuole giuridiche all'interno dell'Islam sunnita. Sono la scuola hanifita, malichita, shafiita e hanbalita. Così come una diversa scuola interpretativa si è delineata all'interno anche del mondo sciita. E diverse scuole hanno tratto talvolta conseguenze con sfumature diverse dai medesimi principi contenuti nel Corano e nella Sunna, in ragione dei differenti metodi spirituali da ad esse utilizzati. Tuttavia, ognuna di esse, ognuna di queste, pur nelle differenze delle soluzioni proposte, per la verità queste differenze sono molto lievi, può essere definita come ortodossa e allo stesso tempo riconosce come pienamente ortodosse anche le diverse interpretazioni dalle cose, che vengono così concepite come visioni complementari piuttosto che come posizioni contrapposte. Questa è una cosa importante per quello che riguarda la complementarietà in generale. Viviamo in tempi dove è più facile riscontrare una volontà di contrapposizione che una volontà invece di complementarietà, ecco. E quindi diciamo è per quello che ci riguarda una responsabilità quella di far notare là dove è possibile per diminuire le contrapposizioni come la complementarietà sia una realtà effettiva per tutti noi che viviamo in questo mondo, in questi tempi. Ogni musulmano può liberamente decidere, come si diceva, a queste scuole giuridiche e fare riferimento però ad una sola specifica. Arriviamo poi per quanto riguarda all'ambito alimentare di cui più specificamente ci occupiamo, il rischio dello schematismo è quello di ridurre lo spessore religioso del concetto di lecito, halal, e illecito, haram, ad un approccio meccanico e materialistico. In realtà il termine halal in ambito alimentare non deve essere limitato ad indicare alcune categorie di cibi, ma deve sancire in modo ben più ampio, come abbiamo visto, il corretto rapporto che il credente musulmano deve tenere verso i cibi e le bevande. Come abbiamo ancora detto, l'Islam invita a menzionare il nome di Dio sul cibo di cui si nutre, ed è proprio il richiamo a questa menzione, a questo ricordo interiore ed esteriore, implicito ed esplicito, a dare la misura di che cosa si intenda per corretto rapporto del credente con il nutrimento. Venendo ad indicare alcuni punti di riferimento più specifici per quanto riguarda l'alimentazione, bisogna anzitutto dire che il principio di base stabilito dal Corano è quello della generale liceità e bontà per l'uomo di tutta la creazione. Non vi sono nel Corano indicazioni di cibi consentiti, ma sono piuttosto le cose proibite, haram, che, costituendo l'eccezione alla regola, sono indicate espressamente. Il Corano indica esplicitamente e ripetutamente in più versetti come haram soltanto quattro categorie di cibi: le carcasse degli animali morti, il sangue, la carne di maiale e gli animali che non sono stati macellati ritualmente, ai quali aggiunge, per quanto riguarda le bevande, il divieto del vino e delle sostanze intossicanti in genere. Dice il Sacro Corano: mangiate delle cose lecite e buone che la provvidenza di Dio vi ha donato, e siate riconoscenti per il favore di Dio, se Lui voi adorate, che il Dio vi ha proibito gli animali morti e il sangue e la carne di porco, animali macellati, invocando altro nome da quello di Dio. Quanto a chi vi è costretto a mangiare questi alimenti, senza desiderio e senza intenzione di peccare, ebbene, Dio è indulgente e clemente. E questa è una cosa non da poco, perché ci si può ritrovare in condizioni dove non sia possibile fare altrettanto che mangiare alcuni di questi alimenti che sono inibiti. Ci sono addirittura delle costrizioni che a volte sono state fatte. Ebbene, in questi casi non è peccato, perché sono cose che vanno al di là della volontà dell'individuo, quindi l'individuo non sceglie liberamente di trasgredire queste interdizioni, ma sono le contingenze che fanno sì che lo obbligano, e di conseguenza è libero da questo considerarsi un peccato. A tali proibizioni che vi abbiamo detto, è fatto esplicito divieto agli uomini di aggiungerne altre. Ciò che non è dichiarato esplicitamente come haram nel Coran e nella Sunna, allorché riprovato, non può dunque essere chiamato proibito, e i credenti non sono vincolati al riguardo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che nessuno può arrogarsi di ampliare queste prescrizioni, anzi è dato divieto di ampliare queste prescrizioni, perché solo queste prescrizioni dal punto di vista alimentare vengono direttamente da Dio. Adesso, due parole per quello che riguarda la macellazione rituale, quindi la macellazione halal. Un punto su cui è interessante attirare l'attenzione è che può dare la misura di come le prescrizioni religiose e alimentari non siano da intendersi in senso ghettizzante o di chiusura nel rapporto tra le diverse comunità, è che la procedura della macellazione rituale seguita dai musulmani si rifà ad un rito istituito dal profeta Abramo Ibrahim, patriarca non solo dell'ebraismo, ma di una discendenza profetica attraverso la quale si sono manifestate tutte e tre le espressioni del monoteismo abramico, ebraismo, cristianesimo e islam. Nel Corano, ebrei e cristiani sono indicati come genti del libro, Ahl Kitab, vale a dire comunità a cui è stata inviata, attraverso i profeti, una rivelazione autentica, ed è esplicitamente riconosciuta la validità salvifica e la comune origine nel Dio unico di tali rivelazioni. Dice il Sacro Corano: in verità, coloro che credono, siano essi ebrei, cristiani o sadei, tutti coloro che credono in Dio e nell'ultimo giorno e compiono il bene, riceveranno il compenso presso il loro Signore. Non avranno nulla da temere e non saranno afflitti. Fine citazione. Il rito della macellazione rituale halal, che prevede la menzione del nome di Dio, la giugulazione e il dissanguamento, segue dunque le prescrizioni abramiche osservate anche dagli ebrei per la macellazione kosher, ed è un segno concreto che ci ricorda questa vicinanza e fratellanza spirituale. Dice il Sacro Corano: oggi vi sono permesse le cose buone e vi è lecito anche il cibo di coloro ai quali è stata data la scrittura, le genti del libro, e il vostro cibo è lecito a loro. A fronte dei rischi di esclusivismo e di strumentalizzazione della religione ai fini di divisione a cui talvolta si assiste oggi, giova forse ricordare quando in Italia la presenza islamica era ancora molto ridotta e non era reperibile carne macellata halal. Le prime famiglie musulmane italiane utilizzavano proprio la carne venduta nelle macellerie ebraiche, conforme anche ai requisiti del rito islamico e dunque lecita per tutti i musulmani. Questo è un esempio per la giovane comunità islamica italiana di come la comunità ebraica aveva saputo sviluppare una conformità tra le proprie regole teologiche e in campo alimentare e le regole legislative e sanitarie ordinarie, e una prima esperienza concreta di dialogo interreligioso basata sul rispetto, l'ospitalità e la fratellanza. Grazie.
Grazie.